Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissime radioascoltatrici e radioascoltatori. Questa sera, come avete sentito, vorrei così parlare un po' con voi della vita donata del buon pastore, della vita che è un dono in divenire e che è la stessa vita della Chiesa. Ma noi sappiamo anche che è la vita del mondo, questa vita donata che ci fa chiamare il buon pastore, anche il bel pastore, è una vita che evidentemente Gesù non ha da se stesso, ovvero ce l'ha, ma in quanto è una cosa sola con il Padre. Allora vorrei leggere questo brano e chiedere allo Spirito Santo di aiutarci ad entrare in questa conoscenza del buon e bel pastore. E il brano, come sapete, è quello al capitolo 10 di San Giovanni, versetti 14-18. In quel tempo il Signore Gesù disse ai farisei: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, carissimi amici, chissà quante volte abbiamo letto e riletto questo brano del Vangelo, ma sappiamo che quando il Vangelo lo leggiamo, lo rileggiamo, magari dopo un anno, dopo un mese, lo stesso brano ci parla in maniera diversa. E spesso il Vangelo ci parla in modo diverso perché siamo proprio noi che nel frattempo siamo cambiati. Un'esperienza, una conoscenza, vedere, che ne so, sentire una persona che si sfoga con te, ti racconta la sua sofferenza, la sua gioia, cambi anche tu. E allora questo Vangelo oggi a me ha colpito molto perché ho sentito che, come tutti, d'altra parte, in questo mondo si ha una grande fame di conoscenza. Sia una grande fame di qualcosa che è di più della bontà, della bellezza in senso estetico o della conoscenza empirica, quella verificabile. Sì, tutte cose importanti. Oggi si dice che bisogna conoscere tutto ed è giusto. E infatti addirittura l'intelligenza artificiale ci risparmierà tanta fatica. Ma permettetemi un piccolo dubbio, io ho un dubbio, non credo che toglierà l'inquietudine. Non credo che se conosceremo tutto saremo meno inquieti. E così anche, che ne so, le cose buone di questa vita, ci sono tante cose buone. Non bisogna essere pessimisti, ci sono tante cose buone, desiderabili, la società si è sviluppata, la tecnica. Ci sono cose desiderabili, belle in questa vita, oggettivamente. Le condizioni della salute sono migliorate. Insomma, è bello vivere bene. E così ci sono anche tante cose belle. Davvero tante. In questo mondo ci sono dei lampi di bellezza a volte, no? Ma mi sembra che Il tentativo che facciamo sempre è quello di racchiudere la bellezza in uno stereotipo, in qualcosa che poi può essere commercializzata, divulgata, raddoppiata. Ma credo che la bellezza per natura sia qualcosa che io non posso per niente manipolare. Credo che la bellezza sia come il fiore, quei fiori nel deserto, che magari aspetti tutto l'anno e lo vedi un giorno solo, perché ti prende il cuore, ti prende l'anima e ti innesca un meccanismo di nostalgia, di qualcosa che misteriosamente tu sai, c'è un accordo tra quella bellezza che è quasi fugace, ma che ti ricorda appunto che il tuo cuore è fatto per quella bellezza. Perché questa premessa? Perché io penso che il buon pastore o il bel pastore è tutto questo. Credo che Gesù, come buon pastore, non sia semplicemente colui che consola le mie ferite e non sia semplicemente colui che mi risolve i problemi e non sia nemmeno semplicemente colui che mi fa apprezzare la vita perché è bella, è buona. Credo che il buon pastore sia qualcosa di più. Il buon pastore comunica qualcosa che evidentemente dà la vita anche a lui. E perché il buon pastore è venuto nel mondo? Perché i tentativi di salvare l'uomo c'erano stati anche prima. Ma nessuno mai ha salvato l'uomo attraverso il dono della propria persona. Nessuno mai ci ha parlato come Gesù. Nessuno mai ci ha parlato così, appunto. Perché il buon pastore? Perché lui comunque non ti salva attraverso una compassione estrinseca. Lui ti dà la vita che è la sua stessa vita. Ti dà la vita. Ora, questa vita è una forma di conoscenza. La sua vita, quella piena, è come una conoscenza perché è una conoscenza reciproca, lo dice lui. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il padre conosce me e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Per quattro volte ritorna a conoscere, conosco, io conosco, come il Padre conosce me. Ebbene, questa conoscenza che poi diventa tra il Padre e il Figlio e il Padre, il Figlio e noi, le pecorelle, diventa la vita. Le pecorelle vivono perché il buon pastore dà questa conoscenza. Quindi è buon pastore perché è l'unico. Lui solo dà questa vita. Non è uno che risolve i problemi. Non è buon pastore perché risolve il problema della pecorella, perché tanto la pecorella poi dopo avrà un altro problema. Ma se ci pensate bene, questo rapporto del buon pastore con le pecorelle non è un rapporto estrinseco, non è un rapporto di aiuto semplicemente perché mi aiuta a fare questo, aiuta a fare quello, mi aiuta a fare quello. Questo lo fa. Ma lo fa perché ci porta dentro il suo rapporto con il Padre. E il vero, autentico senso della missione del buon pastore è darci questa conoscenza d'amore che è la vita in pienezza, che è la vita trinitaria. Il buon pastore quindi non è colui che mette il cerotto alla pecorella, lo fa anche questo, lo fa anche. Ed è giusto che io vada a pregare, a fare una novena. Perché, Signore, mi risolvi quel problema lì, visto che è il buon pastore. Ma non è questo il senso del buon pastore. Il buon pastore dà la vita, ma non è una vita che ha un inizio e un fine. È una vita che, in quanto appartiene a lui, appartiene anche al Padre. E il Padre ha mandato lui. Il Padre è la bellezza, è la verità, è la bontà. E tutto questo lo è in pienezza. Mi piace molto questo. Proviamo a capire una cosa. Proviamo a pensare. quante volte noi siamo state quelle pecorelle che si sono azzoppate, si sono perse, sono cadute in un dirupo. Proviamo a pensarci, perché penso che possiamo farlo questo piccolo esercizio di immaginazione. Quante volte siamo caduti in un dirupo? Quante volte ci siamo azzoppati? Quante volte camminando fuori strada nella vita abbiamo sbagliato strada, ci siamo trovati come il figlio prodigo, il figlio al prodigo. Bene, ora nell'immaginario il buon pastore è colui che va lì, prende, mette un cerotto pieno d'amore e libera la pecorella che si è legata, intrecciata con i rovi e la porta via. È chiaro che questa lettura è giusta, ma è incompleta. Perché qui vediamo appunto plasticamente che lui fa qualcosa di buono per me. Ma perché fa qualcosa di buono? Perché lui non è solo qualcosa di buono per me, lui è la bontà in persona. È chiaro che lui fa qualcosa di bello per me, è bello vedermi salvare, ma lui è la bellezza in persona. Allora, carissimi amici, il buon pastore è l'unico perché lui in se stesso, vediamo se riusciamo a dirlo, lui in se stesso è il prototipo dell'uomo perfetto, è il prototipo dell'uomo che gode, che ama, che spera, che gode della bellezza, della verità. Quindi, il buon pastore comunica quell'amore che riceve tutto dal Padre ed è quello il suo contenuto principale. Lui è il buon pastore perché è tutta la conoscenza reciproca tra il Padre e il Figlio, è la vita divina che ha dentro di sé. È buon pastore perché comunica a te la pienezza di vita, in quanto lui è l'uomo perfetto. È la riuscita dell'uomo. Quindi cosa comunica a me quando mi è venuto a prendere nel dirupo? Mi ha curato la ferita, ma non solo, mi ha aperto gli occhi, mi ha liberato dalla cecità, mi ha liberato dalla cecità, mi ha liberato dalla falsa concezione della vita. Perciò quello che è importante che Gesù subito mette in chiaro perché è buon pastore. È buon pastore perché, lo dice subito, la prima cosa, perché io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Conoscere le sue pecorelle e le sue pecorelle conoscono lui. Ma poi aggiunge, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Quindi, la sua vita per le pecore, che siamo io e te, noi, questa vita che lui dà a noi, è come dire, tutta impregnata di questa conoscenza reciproca tra lui e il Padre e quindi tra lui e noi. Quindi questa vita è questa conoscenza, non è un'altra cosa. Lui non è, diciamo così, un impiegato del Padre. Lui non è uno che lavora per il Padre. Non è uno che viene a realizzare i piani del Padre, ma non si coinvolge poi. No, lui è la pienezza di amore del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi tutte le promesse, tutti i desideri che ci sono nel cuore dell'uomo, in quanto figli del Padre, il buon pastore li ha in pienezza nella sua persona. Tutti i desideri, tutte le inquietudini, tutto quello che vorresti fare nella vita, tutte le cose che non sei riuscito a fare, tutti gli aneliti di bontà, di bellezza, di verità che tu hai nel cuore, Gesù li porta in pienezza in quanto questa conoscenza è reciproca, è eterna, è reale, è storica, è oltre la storia. Gesù è questo uomo che viene, che è Dio, che si dona a noi. Ora questa conoscenza è la sua persona. Si può dire che la sua persona è questa conoscenza d'amore tra lui e il Padre? Sì, si può dire, perché è una relazione d'amore la sua persona ed è una relazione riuscita pienamente. Ora lui è venuto nel mondo per comunicarci la sua persona, questa relazione di amore riuscita pienamente. Carissimi amici, vorrei essere proprio semplice. Guardando la vita di oggi, guardatevi anche voi attorno nelle vostre città, nei vostri paesi, dove abitate. Ci sono due sorte, diciamo così, due tipi di problematicità. Uno immediato e uno come nascosto, non si vede, sordo, ma è il più profondo. Se uno pensa ai problemi, al volontariato, spesso dice: sì, io faccio volontariato, io aiuto quella persona. Ecco, portare dei vestiti a casa, dar da mangiare a qualche persona è una cosa bellissima e manifesta un cuore toccato dall'amore. Ma io ho l'impressione che Gesù non abbia fatto solo questo. Credo che questo sia uno dei frutti più immediati di tutto quello che ha fatto. E quello che ha fatto, tutto quello che ha fatto, appunto, è comunicare se stesso come persona. Quindi, comunicare questo amore come persona, che poi si traduce anche nel portare dei pacchi alla Caritas, andare a trovare questa persona che è sola, andare al carcere, trovare questo carcerato che non ha più nessuno, ok? Ma credo che quando parliamo del buon pastore dovremo anche, e lì si verifica la conoscenza che tu hai del buon pastore, perché se la mia conoscenza del buon pastore che io ho di Gesù nei miei confronti si limita al fatto che lui è per me un servizio di erogazione di servizi, di benessere fisico, sto male, voglio stare un pochino meglio. Sono confuso, vorrei essere meno confuso. Ecco, io ho l'impressione che Gesù è un po' di più. E quindi lui vuole donarci l'amore in pienezza. E allora mi sembra che oggi nelle nostre città ci sia non solo il problema dei vestiti, della solitudine, ci sia un problema più grande. E questo problema potrei dirlo così: gli uomini sono inaridiscono. C'è solitudine buona con lui e una cattiva senza di lui. Mi sembra che gli uomini muoiono dentro. Quindi il buon pastore oggi ha a che fare un tipo di pecorelle che siamo noi, che spesso muoiono dentro. Non muoiono perché manca il pane, non muoiono semplicemente perché manca qualcosa. Quindi il buon pastore oggi deve fare i conti con delle pecorelle che siamo noi, permettetemi questa parola, che cercano qualcosa di più di una compagnia, cercano la pienezza, il senso di una vita che oggi purtroppo vediamo sfuggire, banalizzare, una vita che sembra non potrà mai raggiungere la dignità per cui è creata. Quindi quello che fa più male oggi è che rivendica per me la necessità del buon pastore, è che il buon pastore è l'unico che conosce la sua pecorella e sa che oggi questa pecorella ha bisogno di un amore che va al di là delle specificazioni, ha bisogno di qualcosa che è più grande di avere un tetto. Anche se il tetto è importante, ha bisogno di qualcosa che non si limita al cibo, nemmeno ai vestiti. Il buon pastore, quando mi viene a prendere, mi comunica la mia cittadinanza celeste. Il buon pastore mi apre il suo cuore e mi dice, dice anche a te che stai ascoltando, figlio mio, figlia mia, tu sei dall'eternità il desiderio del mio cuore. Tu sei dall'eternità, il sogno. E lui viene verso di te, il buon pastore, perché lo manda il Padre. E insieme con il Padre vogliono una cosa sola, che l'uomo sia al centro dell'universo. Vogliono che gli uomini non vivano più rincorrendo qualche bene effimero. Capite allora che il buon pastore non è un servizio, non è un'agenzia, non è qualcuno che mi dà qualcosa. Innanzitutto il buon pastore mi comunica la bellezza, mi comunica questa coscienza che io sono in questo mondo perché sono amato fin dall'inizio. Quindi credo che quando pensiamo al buon pastore non dobbiamo più solo pensare al fatto che il buon pastore viene a liberare mio figlio che è nella droga e quindi viene a liberare mia figlia che è nella dipendenza oppure viene a liberare questo matrimonio. Certo che fa questo, però permettetemi, c'è qualcosa di più profondo. Mi dà l'impressione che oggi c'è una povertà dentro i cuori dell'uomo che non sappiamo più. Non siamo più capaci di decifrare, c'è una povertà anche tra noi cristiani, si sente spesso un po' come una lamentela che non è bella da sentire. Ah, il mondo di oggi non va bene, ah, i ragazzi, i giovani oggi non vanno bene, ah, le famiglie si dividono tutti. Sì, è chiaro, lo vedo anch'io in confessionale, è chiaro, è vero, è verissimo, ma mi sembra che tutto questo accade perché si è perso. Quasi, si è persa quasi la coscienza di essere fatti all'immagine e somiglianza di Dio. Si è persi tanto, non si è persi del tutto, ma diciamo così che non c'è più in giro nessuno che ti permette di, che ti ama come sei ad immagine e somiglianza di Dio. Oggi anche le persone, tra virgolette, che riescono nella vita o nel mondo del lavoro, sono persone programmate per far bene in questi anni questo lavoro, le persone belle sono quelle belle, ma stereotipate perché la bellezza ormai è quella, anche nell'architettura, mi diceva una mia amica, la bellezza ormai è standardizzata, non c'è un dinamismo, una differenza e quindi non si trova più qualcuno che ti ama perché tu sei fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E quindi dentro di te hai una bellezza che può essere riconosciuta solamente da chi ce l'ha. Ora, solo il buon pastore ha il cuore ad immagine e somiglianza perfetta di Dio. Lui è Dio. Solo l'uomo buon pastore ti ama come Dio. Gli altri ti amano secondo le necessità, secondo le programmazioni di questa società, secondo i criteri, gli standard. Quindi, pensate, no? Non solo gli adolescenti, ma penso che ormai fino a 55 anni, 58 anni, si è adolescenti. Allora, c'è un buon pastore in questa società? Più di uno. Ne prendiamo alcuni, i buon pastori che vanno più di moda oggi. Sono quelli che ti vedono triste perché, che ne so, devi andare al mare e non c'è un fisico perfetto. Allora il buon pastore oggi spesso traduce per te quello che tu vorresti immediatamente. Voglio star bene fisicamente, devo star bene, anche se ho 50 anni. E quindi i buon pastori che vanno di moda oggi sono quelli che rispondono agli istinti immediati, alla verificabilità immediata. Guardate che nel linguaggio della pubblicità c'è spesso una verità molto profonda. Cosa ti dice questo linguaggio della pubblicità oppure della cura, dell'estetica del corpo? Ti dice in quanto tempo vuoi raggiungere questo obiettivo? E naturalmente ti fanno risultare appetibile che puoi ottenerlo in pochissimo tempo. Ma questo buon pastore in realtà cosa ti sta facendo? Ti sta illudendo. Questo è un mercenario. Questo buon pastore che tu hai preso perché l'hai trovato per strada, perché lo fanno tutti, è un mercenario. Perché? Perché ti innesca una sete e un desiderio che però non hanno in se stessa la somiglianza di Dio.
non hanno questa profondità, questa altezza dell'uomo e quindi curano solamente gli aspetti parziali, ma come li curano? Alimentando ancora di più l'inquietudine, perché una volta che hai raggiunto quel successo parziale, dura poco e a te ti rimane una sete, una fame di verità, di bellezza, di bontà ancora più grande. Mi diceva un amico ieri, no? Mi è piaciuta questa espressione che su Instagram lui insegna a scuola. Dice: i ragazzi si accontentano di 3 secondi di piacere, quello che lascia una foto. 3 secondi di piacere. Quindi capite che oggi c'è tutto un proliferare di pastori nei confronti di questa massa dell'umanità, un proliferare di pastori che garantiscono felicità per 3 secondi. Per 3 secondi. Mentre invece il buon pastore non è semplicemente colui, capite, il buon pastore non è colui che ti riempie semplicemente lo stomaco. Il buon pastore dà un cibo che è se stesso, che è la sua conoscenza d'amore, il suo essere eternamente pieno d'amore, completamente generato dall'amore, come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Così le mie pecore vivono di me, io do la mia vita per le pecore. Le mie pecore conoscono me come io conosco il Padre conosce me. Quindi c'è una conoscenza che è una relazione, che è quindi la persona stessa di Gesù. Quindi quando io accolgo Gesù, non accolgo tanto i doni particolari di Gesù, ma accolgo la sua persona che è una relazione d'amore. Quindi il buon pastore mi comunica la relazione, mi comunica la relazione con lui, con il Padre, e questo me lo comunica attraverso questa conoscenza. Lui mi conosce dentro, allora è proprio bello questo, mi conosce dentro. Sapete, mi dispiace tanto certe volte constatare che non so per quale motivo, ma non lo so, nella Chiesa a volte, nei gruppi, ci si limita a dare qualche cosa. Vieni domani che ti do un po' di tempo, vieni domani che ti faccio vedere quello che si può fare. A quell'ora però, non in un altro momento. Ecco, mi dispiace molto che piano piano abbiamo acquistato il linguaggio che è un linguaggio profano, è un linguaggio dei manager, di quelli che hanno un'azienda e guardano il profitto, ma probabilmente tu saresti di più buon pastore se con questa persona ci stai un po' di tempo, senza pensare subito a dargli quello che ti chiede, ma probabilmente dietro a quello che ti chiede tu devi sentire che c'è una mancanza d'amore che Gesù, il bel pastore, conosce perfettamente e lui ci dà questo amore. Mi fermo, faccio una piccola pausa, poi riprendiamo e poi lascerò un po' di spazio per le vostre domande. Facciamo un attimo di pausa. Grazie. Bene, carissimi amici, stavamo parlando del buon pastore. Stavamo parlando di una specificità di questo pastore, che non è semplicemente uno che dà le cose, non è semplicemente uno che viene lì come un infermiere e mi viene a curare, non è semplicemente uno che mi fa vedere una cosa bella, mi dice in paradiso sarà tutto bello, io sono il più bello di tutti. No, lui è bello, lui è vero, lui è buono in un modo unico. Lui è così. Cioè lui non è così perché dà, perché fa qualcosa, ma perché è l'uomo perfetto, è l'uomo amato dal Padre, è l'uomo fatto ad immagine e somiglianza, è Dio, ma che ha preso la natura umana. È buon pastore anche qui, e torniamo quindi a una verità teologica, è buon pastore perché è vero Dio, è vero uomo. Non è buon pastore perché solo è vero uomo.
magari è simpatico Gesù, sta con i poveri. No, è simpatico, sta con i poveri, perché è vero Dio, vero uomo. Quindi, il fatto che lui sia veramente uomo è perché tu lo possa vedere, è perché lui possa diventare il buon samaritano. Il fatto che lui è veramente uomo è perché lui possa toccare il lebbroso. Il fatto che lui è veramente uomo è perché lui possa farsi vedere dagli occhi di Zaccheo, che sono i nostri. Oggi mi sembra di vedere che molti hanno gli occhi di Zaccheo, molti stanno sopra un ramo e guardano a destra e a sinistra e si staccano da questa folla. C'è un desiderio enorme di Dio, anche se non sembra. E Gesù allora è vero uomo per farsi vedere. Gesù vuole farsi toccare. Gesù vuole sentire la compassione di una folla che non ha da mangiare la verità. Lui sa che quelle 5.000 persone non cercano solamente il pane di farina. Lui sa che il pane è il segno di una fame molto più grande. Per questo è diventato vero uomo. Quindi lui è vero uomo, diremo noi. Allora lui è uno che dà le cose. Sì, ma non solo le cose. Lui dà se stesso. Lui è vero uomo perché è vero Dio. Ed è vero Dio perché è vero uomo. Quindi non c'è mai un momento nella vita di Gesù in cui lui si separa dalla divinità. E allora se lui appare il buon pastore, non è perché fa il buono, va a prendere una pecorella che si è perduta, ma lui va a prendere la pecorella che si è perduta giù perché la va a prendere anche come verbo di Dio, il verbo di Dio che ha creato quella pecorella lì, il verbo di Dio che ha creato quella pecorella lì, non l'ha creata in un secondo momento, l'ha creata mediante il figlio. Il verbo di Dio ha creato quella pecorella lì, ha creato me e te, mediante l'unico figlio, carissimi amici. E questo è il punto per cui possiamo conoscere il buon pastore. Il verbo di Dio che si è incarnato, comunque ha creato quella pecorella che si è perduta, l'ha creata fin dall'eternità. E dove l'ha creata? In un laboratorio? No, quella pecorella l'ha creata nell'unigenito figlio di Dio, mediante attraverso lo Spirito, ma plasmandola con la forma dell'unigenito figlio di Dio. Quindi ogni pecora, ogni pecorella è stata creata dal buon pastore che è umano, ma è in comunione con il Verbo, è il Verbo stesso. Quindi che cosa succede nella persona di Gesù? Perché lui è così bello? Perché lui è così buono? Perché lui è così vero? Non c'è un altro come lui, capite? Se noi non pensiamo questa verità teologica, che lui è vero Dio pur essendo vero uomo, se noi stacchiamo il fatto che lui è buonissimo, è dolce, dal fatto che è anche vero Dio, che è giusto, che è vero, che è santo, è il santo dei santi, allora cosa guardiamo del buon pastore? L'aspetto della dolcezza. L'aspetto che lui è buonissimo, la sua filantropia, ma sarebbe ancora poco. In questo mondo qui la filantropia non basta. Un pastore che è filantropo non assolve il suo compito. Oggi il compito è quello di comunicare la divinità attraverso l'umanità. Oggi il compito è quello di diventare un sì che si fa divorare, un sì che fa divorare il verbo, scusatemi l'espressione. Un sì d'amore che si lascia divorare, mentre lo divori, comunque tu accogli il verbo, tu divori la vita, diventi vita. L'Eucaristia ti fa diventare vita, è vita che ti fa diventare vita. Gesù non ti dà solamente qualcosa. Ecco il punto. Per questo è il buon pastore, per questo quando tu conosci Gesù, conosci l'amore. Quando tu lo conosci, e per questo noi nella Chiesa oggi abbiamo un debito, siamo tutti in debito, un debito di far conoscere l'amore di Gesù Cristo. Abbiamo il debito di far conoscere l'amore di Gesù. Allora saremo anche noi buoni pastori. Perché se io faccio conoscere semplicemente un po' di filantropia e dico guarda che c'è la Caritas, guarda che domani distribuiamo qualche cosa. Facciamo una cosa importante, ma che è incompleta, perché il Verbo di Dio si è unito all'aspetto visibile, all'umanità. Perché si è unito? Per lasciarsi mangiare, per lasciarsi fruire, per lasciarsi, usatemi, uso questa espressione, divinizzare. Lui è buon pastore per divinizzare l'uomo.
Lui è buon pastore non solo per mettere un cerotto, ma per ricordare a quell'uomo lì che ha creato il Verbo di Dio, che è fatto per il cielo. E quindi oggi gli uomini che noi conosciamo hanno bisogno di sentire il cielo attraverso l'umanità del buon pastore. E se io voglio essere buon pastore come il buon pastore ha fatto con me, ma lui mi ha ridato la vita eterna. Quando sono andato a confessarmi dopo tanto tempo, lui non mi ha tolto semplicemente la pena, lui mi ha dato una vita nuova, lui mi ha ristabilito figlio del Padre nell'unigenito figlio. Carissimi amici, il buon pastore è tutto questo, capite allora che è un po' di più. E allora capisco le mamme, capisco i papà, capisco i sacerdoti che oggi sono un po' delusi. Delusi perché dicono: ma non si confessa più nessuno, non si confessa più nessuno. Ma carissimi amici, non si confessa più nessuno perché si fa fatica, perché dobbiamo comunicare un altro tipo di amore, che è quello anche eterno, perché comunque tutti gli uomini sono abituati ai pastori di questo mondo qui, che Giovanni chiama mercenari, che non cercano il bene delle pecorelle. E allora anche noi sacerdoti non abbiamo un'altra strada che dare la vita. Perché nella vita dai quello che a te ha dato la vita, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. C'è quindi una conoscenza, una fame di conoscenza che è amore. Secondo San Giovanni, è enorme ed è questo che manca, la conoscenza del Padre e del Figlio. Questo manca. Non mi dite che questo è astratto. Guardate, guardate anche la vostra vita. Quante persone mi dicono: ho dato tutto ai miei figli, tutto, 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 ma non, è come se non avessi dato niente. Perché? Perché c'è qualcos'altro, perché c'è questa conoscenza d'amore. E allora, carissimi amici, non abbiamo detto niente di nuovo, bisogna tornare di nuovo alla semplicità e alla profondità del Vangelo. Il buon pastore, allora, è colui che dà la vita e il Padre lo ama perché dà la vita liberamente, ha il potere di darla e di riprenderla, lo ama per questo, perché lo ama? Perché il figlio fa tutto quello che vede dal padre. Il padre, mandando il figlio, fa una follia, è una follia d'amore. Il figlio impara perfettamente. Non si tiene questo dono in segreto. Ma come ha visto fare al padre, lo fa lui. E quindi il figlio dona la sua vita per amore. E ci dona quindi questa conoscenza d'amore. Il buon pastore ci dà questo, ci fa entrare in questo modello di vita eterna. E quindi io credo che oggi c'è bisogno di questo buon pastore e c'è bisogno di conoscerlo. Io e te dobbiamo conoscerlo. Certo, la conoscenza che si può avere nella confessione è privilegiata, però credo che il buon pastore agisca anche oltre, anche fuori la confessione. Sempre lui ama dare la vita. E lui la sta dando a tutti. E allora permettetemi, voi che ascoltate, che non siete sacerdoti, imparate dal buon pastore, siate buon pastori, uomini, donne, siate buoni pastori verso questa umanità. Non vi fermate solo a dare un vestito, anche se è importante anche un bicchiere d'acqua, ma comunicate quel mistero d'amore che avete ricevuto dal Padre, quel non sentirvi giudicati, amati. Quel sentirvi rappresentati da Gesù Cristo, via, verità e vita. Comunicate questo amore che va al di là, che va al di là delle singole rappresentazioni. Comunicate questo amore che vi ha creato e vi ha redenti. Comunicate questa bellezza del bel pastore. Quante volte, carissimi amici, mi è capitato, andando a trovare una persona, un sacerdote che mi confessava, una persona che conoscevo essere una persona di Dio, carissimi amici, quante volte mi è capitato tornare indietro senza più desiderare quello per cui andavo. Perché? Perché il suo sguardo, la luce dei suoi occhi, la sua trasparenza mi mi comunicavano e mi regalavano un bene molto più grande di quello che io volevo andare a ricevere. Quante volte di fronte ai santi, agli uomini di Dio, noi ci rendiamo conto che il buon pastore, la vita vera che cerco, non è quella che passa, ma è una vita in pienezza. Oggi questo mondo è sbandato perché tutti ci comportiamo un po' come i mercenari. Diamo delle cose, ma che non sono l'amore dentro che bussa nel mio cuore. E allora che il Signore ci dia lo spirito del buon pastore, del bel pastore, perché possiamo anche noi amare di dare la vita per poi consegnarla tutta a colui che ce la darà di nuovo. Che possiamo imparare a vivere così, senza paura, amare per amore, come ha fatto Gesù, consegnandosi completamente. Grazie, ora mi fermo qui e tutti preghiamo il buon pastore per questa umanità che ha fame e sete di Dio.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.